Bene, allora. Stamattina leggiamo Matteo 25, i versetti dal 14 al 39, se non ho capito, al 3, aspetta, poi faccio pasticci. Intanto qualcuno. Sì, al 30, vedi? Abbiamo fatto bene, sì. Uno? Sì, vieni, cara, vieni. Come vuoi, guarda. Parti da qua, fino qua, come vuoi, è uguale. Però.
Inoltre, il regno dei cieli è simile a un uomo che partendo per un viaggio chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2 e a un altro 1, a ciascuno secondo la sua capacità, e subito partì. Ora colui che aveva ricevuto i 5 talenti andò e trafficò con essi e ne guadagnò altri 5. Similmente anche quello dei 2 ne guadagnò altri 2, ma colui che ne aveva ricevuto uno andò, fece una buca in terra e nascose il denaro del suo signore. Ora, dopo molto tempo, il signore di quei servi ritornò e fece i conti con loro, e colui che aveva ricevuto i 5 talenti si fece avanti e ne presentò altri 5, dicendo: Signore, tu mi affidasti 5 talenti, ecco, con quelli ne ho guadagnati altri 5. E il suo signore gli disse: Bene, servo buono e fedele, tu sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo signore. Poi venne anche colui che aveva ricevuto i 2 talenti e disse: Signore, tu mi affidasti 2 talenti, ecco, con quelli ne ho guadagnati altri 2. Il suo signore gli disse: Bene, servo buono e fedele, tu sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo signore. Infine venne anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse: Signore, io sapevo bene che tu sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Perciò ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco, te lo restituisco. E il Signore rispondendogli disse: Servo malvagio e indolente, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Tu avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così al mio ritorno avrei riscosso il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a colui che ha i 10 talenti, poiché a chiunque ha sarà dato e sovrabbonderà, ma a chi non ha gli sarà tolto anche quello che ha. E gettate questo servo inutile nelle tenebre di fuori, lì sarà pianto e stridor di denti. Amen.
Allora, poi andiamo nella lettera. Aspetta, vabbè, questo qua. Poi andiamo nella lettera ai Corinzi, la prima, i versetti che vanno dal 15 al 23. 9. No, uno è il libro. Sì. E subito dopo le tre Romani. Chi è che legge, ragazzi? Qua, vieni, vieni, vieni. Uno Corinzi,
Sì.
capitolo 9,
Sì.
i versetti che vanno dal 15 al 23.
Ah, ok.
ma io non ho fatto alcun uso di queste cose, né ve ne scrivo, affinché si faccia così con me, perché è meglio per me morire piuttosto che qualcuno renda vano il mio vanto. Infatti, se io predico l'Evangelo, non ho nulla da gloriarmi, poiché è necessità che mi è imposta, è una necessità che mi è imposta. E guai a me se non predico l'Evangelo. Se perciò lo faccio volontariamente, ne ho ricompensa, ma se lo faccio contro voglia, rimane sempre un'amministrazione che mi è stata affidata. Qual è dunque il mio premio? Questo, che predicando l'Evangelo, io posso offrire l'Evangelo di Cristo gratuitamente, per non abusare del mio diritto nell'Evangelo. Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnare il maggior numero. Mi sono così fatto giudeo con i giudei, per guadagnare i giudei, come sotto la legge con coloro che sono sotto la legge, ma per guadagnare quelli che sono sotto la legge. Tra quanti sono senza legge, come se fossi senza legge, benché non sia senza la legge di Dio, anzi sotto la legge di Cristo, per guadagnare quanti sono senza la legge. Mi sono fatto come debole con i deboli, per guadagnare i deboli. Mi sono fatto tutto a tutti, per poterne salvare in qualche modo alcuni. Ora io faccio questo per l'Evangelo, affinché ne sia partecipe anch'io. Amen.
Amen. Amen. E comunque, sì, perché, cioè, questi servitori, prego, scusa, questi servitori, come Paolo, come tutti i servitori, necessariamente devono avere questa disposizione, predisposizione, e questo amore profondo. Paolo sta dicendo che lui, con i giudei si è fatto giudeo, vabbè, lui era giudeo, con i greci greco, cioè insomma ha cercato per poter predicare l'Evangelo. Andiamo ancora nelle lettere Romani, 5 versetti, 5, qualcuno in più, del capitolo 10, diciamo dal 14 al 21. Chi è che vuole leggere? Uno qualsiasi. Lo dico solo perché non mi facciate... Allora, sì, dal 10...
10, 14, 21.
14, 21.
Sì.
Come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? E come diranno se non c'è chi predichi? E come predicheranno se non sono mandati? Come sta scritto? Quanto sono belli i piedi di coloro che annunziano la pace, che annunziano buone cose. Ma non tutti hanno ubbidito all'Evangelo, perché Isaia dice: Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? La fede dunque viene dall'udire, e l'udire viene dalla parola di Dio. Ma io dico, non hanno essi udito? Anzi, la loro voce è corsa per tutta la terra, e le loro parole fino agli estremi confini del mondo. Ma io dico, non ha Israele compreso? Mosè dice per primo, io vi muoverò a gelosia per una nazione che non è nazione, vi provocherò a sdegno per una nazione stolta. E Isaia arditamente dice, io sono stato trovato da quelli che non mi cercavano, mi sono manifestato a quelli che non chiedevano di me. Ma riguardo Israele dice, tutto il giorno ho steso le mani verso un popolo disubbidiente e contraddicente.
Grazie. No, fratelli, come abbiamo visto, pare proprio che il disegno di Dio è quello. E tutto il resto sembrano cose che non hanno molto, molto senso. Dici, sì, ma lo sapevamo. Sì. La parola di Dio la sappiamo, perché se leggiamo la conosciamo. Però, vedete, sono anni che ci parliamo. La cosa importante alla fine della fiera è ciò che insegna la scrittura, non quello che credi tu. E questa è una differenza abissale. Dice, io credo, ma secondo me, no? No. La cosa importante è ciò che insegna la scrittura. E noi dobbiamo confrontarci sempre con questo. Spesso ci lasciamo ingannare da noi stessi, no? E pensiamo che è solo un optional ciò che sta scritto. Se voglio, ho tempo per riflettere su questa frase, ho tempo per... Ma ce le siamo dette tutte, cari fratelli, queste cose qua. Invece ci troviamo davanti a un obbligo, perché l'Iddio di Israele, vi ricordate la storia di Balaam? Gli ha detto, se vado là e poi o vado in quel modo, sale sull'altro monte, dice, doveva saperlo prima, che il Signore gli ha detto, no, tu non maledici Israele, capisci? Quindi la parola di Dio è assolutamente, è una legge, è un balsamo alla nostra vita, e non è un balsamo solo perché ci sentiamo garantiti, al sicuro, quella è una bellissima cosa, quella è una bellissima cosa, ma dobbiamo approfondire. Invece, appunto, ci troviamo davanti non a fare delle scelte così, ma davanti a un obbligo, un ordine, perché è Dio stesso che stabilisce ciò che tu devi credere. Non sei tu. E diventa dura la cosa, stabilire ciò che Dio, che tu devi credere. Ora, ci troviamo spesso a non mettere in pratica quello che Dio ordina. Come mai? Ognuno deve rispondere per se stesso. E vediamo subito la risposta del Signore. Quando dice, non chiunque mi dice Signore, Signore, ma chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio, quello entrerà nel regno dei cieli. Quindi è fondamentale questa cosa. Ma cosa significa fare la volontà di Dio, cari fratelli? Non è che ti puoi mettere così. Significa credere. E nel momento che credi, il resto viene da sé. E sapete perché? Cosa ha detto Gesù dopo, quando è risuscitato, ai suoi discepoli? Cosa gli ha detto? Andate e predicate a tutte le genti, sostanzialmente investite la salvezza, questi talenti che il Signore ci ha concesso, affinché il vostro talento produca. È chiaro che questo deve essere fatto su di lui, perché dice, voi senza di me non potete fare niente. E quindi, cioè, allora cosa diciamo? Che un credente non ha strumenti, perché no, non posso crederci. Perché anche a chi ha dato meno, gliel'ha dato. Quindi possiamo andare anche più avanti. Cioè, se questo avesse investito il talento, gliene avesse portato uno, gli avrebbe detto la stessa cosa. Vieni buono e fedele servitore. Anzi, dice, fatevi degli amici con ricchezze ingiuste. Non facciamoci troppi scrupoli, se quello ha dei soldi, perché i soldi se li fatti in modo, a noi non interessa. Vi ricordate Matteo? l'esattore lui e non solo ha detto signore se ho frodato qualcuno e restituisco il quadro, vi ricordate? E quindi ci viene detto ancora predica a tempo e fuori di tempo e poi fatevi degli amici addirittura con il... perché non è importante se questo è un miliardario o un pezzente, l'importante è farsi degli amici per poter predicare loro la vita eterna. Capite cosa sto dicendo? Un'altra, abbiamo visto poc'anzi, cosa dice Paolo? Vuoi a me, se non evangelizzo. Cioè, non puoi, se sei credente, agisci di conseguenza. Certo, fallo pure con intelletto, con delicatezza, non così, nel spaccare le pietre. Come posso stare tranquillo, come credente, se non evangelizzo? E dov'è la missione che Gesù ci ha affidato? Dove? Ognuno dovrebbe andare a cercarla. Gesù dice ancora, andate, predicate a tutte le genti. È vero o no? Certo, che è vero. Predicate cosa? L'Evangelo del Regno e della vita. È questo, lo scopo di Dio, lo scopo di Gesù, dopo aver creato ogni cosa, lo scopo è questo, il suo regno e la vita eterna. Non per niente Gesù dice proprio questo, Signore, Padre nostro, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Allora, un altro esempio è quello del fico sterile. Ve lo ricordate? No, non è che possiamo poi leggerlo tutto, se no. Gesù aveva fame. E cercò qualche fico da potersi sfamare. Ma andò. Non c'era niente. Solo fogliame. Lo maledisse. E c'è scritto che il fico si seccò immediatamente. Questi esempi perché li fa Gesù? Per far vedere che secca un fico? Non li fa forse per noi? Non li fa forse per noi? Allora ci sono moltissimi esempi nella scrittura che ci invitano a stare desti oggi. E dopo aver ricevuto il dono della salvezza, portare frutto. Portare frutto. Chiunque non esercita e non si muove a questo scopo, ha reso il sangue di Gesù vano. Non guardate il risultato di per sé, ma guardate piuttosto come quando il Signore dice beati, quando... Io torno quello se quel servo è occupato, capisci? Occupato. E adesso lasciamo fare a lui. E è esattamente quello che abbiamo visto poc'anzi, cioè con quel talento nascosto sottoterra. Cioè io ho tutta la ricchezza del mondo, tutto. Ho il potere da poter salvare per la volta servo fratello. Da poter salvare e tengo queste cose per me. Invece, questo modo di affrontare e di cercare tutti i costi e parlare agli altri della nostra salvezza e che anche loro possono essere salvati, no? Prima del suo ritorno, cosa dice? Questo Evangelo sarà predicato nel regno in tutto il mondo. Sarà predicato in tutto il mondo. Poi verrà la fine. È una domanda, cari fratelli e sorelle, molto seria. Molto, molto seria. A quale di questi servitori somigli? Quello che 5 talenti, cioè, 5 talenti, ne ha prodotti 5, sì, ma ne aveva anche 5. Quindi vedete, il Signore non è ingiusto di dire, beh, l'altro però non fa queste, a uno ha dato 5 e quello gliene ha portati 5, l'altro ne aveva 2 e ne ha portati 2, quello che aveva meno era un talento, è andato a nasconderlo. Ecco che viene l'altra parola che senza contraddizione c'è nella parola di Dio. Anche più viene dato, anche più viene richiesto. Allora, tanto è vero che a colui che gli ha affidato i 5 talenti, l'ho detto prima, ne ha fatti fruttare altri 5. Ecco. Non dobbiamo nascondere per paura il talento che il Signore ci ha dato. Dobbiamo cercare di farlo fruttare. Devono vedere in noi che siamo lì pronti, disposti, non a rompergli le scatole, ma a testimoniare della nostra fede. Come ha detto Paolo, con i greci mi sono fatto greco, con i romani così, no? Con i giudei, e così via. Allora, così, se abbiamo paura, le nostre paure, cosa facciamo? Prendiamo il talento e andiamo a nasconderlo. Ecco, il talento che Gesù ci ha donato viene soffocato. Soffocato dalla nostra cocciutaggine, dalla nostra... Liberiamoci, perché il Signore ci ha promesso quello, di liberarci. Allora... Cosa farà a quel servitore il Signore quando ritorna? No? E soprattutto se ritorna improvvisamente. Perché dobbiamo aspettare tutti i film che fanno vedere, con tutti i credenti che volano in aria, gli aerei che vanno a sbattere. Cioè mi chiedo anche qua, hanno dato retta alle favole, come dice la scrittura. Allora... E dice ancora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? L'abbiamo letto poco fa. Come fai ad invocare uno nel quale tu non hai creduto? E c'è scritto che ora è impossibile piacere a Dio senza la fede. E quindi, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? Fratelli, facciamoci 2 domande. E come potranno sentir parlare se non c'è alcuno che lo annunci? Come facciamo? È normale. Se io non metto il seme nella terra non nasce niente. Allora se io sono un seminatore, non ho la terra, e sono povero, me la faccio prestare, la prendo in affitto, qualcosa faccio, perché sono preoccupato del fatto che io non parlo agli altri del Signore, sono molto preoccupato per questo. Allora, se sono un seminatore, andrò a cercarmi un pezzo di terra ovunque, per far produrre, mi impegnerò. Poi se ho sbagliato terra, il Signore non guarda il prodotto. Il Signore guarda quello che tu hai fatto, perché alla fine non sei tu che lo fai crescere, è Lui. Ma è ovvio che se il terreno non è mio, come dicevo, dovrò comunque affittare un pezzo e questo avrà un prezzo provvisorio. Ma devo cercare in tutti i modi di onorare il Signore, perché ha versato per me il suo prezioso sangue con l'incarico poi che mi ha affidato. Non siate solo quelli che parlano, ma siate facitori della parola, cioè mettetela in pratica. E si può mettere in pratica solo guardando quello che Lui ci chiede, guardando la sua parola, non le nostre iniziative. La Scrittura insegna tutte queste cose e sono quelle che dobbiamo mettere in pratica. Non quello che crediamo noi, secondo quello che ci fa più comodo, ma quello che sta scritto. La differenza è quella, una differenza abissale. Allora, per favore, scendiamo dalla religiosità, che è peccato anche questa, che così facilmente ci avvolge, e dalla comodità della vita di tutti i giorni alla quale ci siamo aggrappati. Allora, vedete, gli anni sono passati, no? Ma il terreno è rimasto infruttuoso, è sterile. E quali scuse troveremo davanti al Signore? Cosa gli diremo? Ma sai, allora io vi posso dire, cari, basta con l'anestesia del veleno del serpente. Sapete, è un veleno terribile. Ognuno prenda coscienza del momento solenne che stiamo vivendo. Capisco che quando uno esce qua fuori, un attimino, la vita sembra un'altra cosa. Ma vedete voi, la vita non è venuta dal nulla. Non arrivare alla morte senza esserti chiesto che fine ha fatto il talento che Dio ti ha dato. Il talento che Gesù ti ha dato. Oggi è il giorno di ravvedimento e di salvezza. E ognuno applichi questa richiesta del Signore affinché ognuno sia trovato giusto davanti a Lui e non mancante. Non aspettate il domani. Sapete perché? Perché il domani non è tuo, ma è del Signore. Ecco. Io, sapete, sono delle volte che abbiamo dei culti abbastanza lunghi. Questo è un po' più corto. Ma non significa niente. Come vedete, due talenti equivalevano a cinque. Ciò che conta è il messaggio che c'è all'interno, è quello che il Signore ci chiede. Quindi, per favore, andate a cercare gli amici. Io so che costa, devo uscire, ma se è possibile, fatelo per voi stessi. E anche per le anime che verranno a conoscenza. Amen.